per capire la Seconda Guerra Mondiale, però non basta parlare delle dinamiche internazionali e dell'andamento della guerra. È importante, per quello che riguarda la partecipazione statunitense, affrontare anche il tema del fronte interno, cioè come gli Stati Uniti hanno vissuto la guerra al loro interno. Un elemento ovvio, ma che voglio rilevare, è che gli Stati Uniti non hanno vissuto la guerra sul loro territorio, perché l'attacco di Pearl Harbor era un territorio degli Stati Uniti, ma non erano gli Stati Uniti, diciamo, continentali, e ancora non era uno stato degli Stati Uniti, aveva appunto il regime di territorio, le Hawaii avevano il regime di territorio. Quindi è ovvio che dobbiamo sempre tener conto di questo. Questo vi spiega anche, se ricordate la nostra prima lezione, come mai l'11 settembre abbia avuto l'impatto che ha avuto gli attacchi terroristici sulla popolazione americana, perché la popolazione americana non aveva mai affrontato una guerra interna. Come era accaduto per la guerra civile, scusate, come guerra interna intendo che gli Stati Uniti fossero stati teatro di una guerra mondiale, naturalmente guerre interne avevano avuto la guerra civile, intendo che non erano stati colpiti sul loro territorio in una guerra mondiale, quindi nella prima guerra mondiale. Allora, come era accaduto appunto durante la guerra civile e nel corso della prima guerra mondiale, ma su una scala molto più ampia, ci fu una mobilitazione nel periodo bellico che investì tutta la popolazione o gran parte della popolazione americana. Il prodotto interno lordo quasi raddoppiò, la disoccupazione sparì e la produzione bellica sconfisse, come si diceva, la Grande Depressione del 1929. Ci fu una richiesta di manodopera industriale molto forte perché molti milioni di soldati erano in guerra e dunque ci fu una grande migrazione dalle zone rurali verso le città industriali del nord e dell'ovest e una introduzione forte delle donne anche nell'industria bellica. Si calcola che tra il 1940 e il 1945 intorno a 20 milioni di americani si siano spostati in cerca di opportunità di guadagno nelle industrie legate in qualche misura alla difesa, quindi alla guerra. Il picco della mobilitazione avvenne alla fine del 1943 però già nel gennaio del 1941 Roosevelt aveva creato una importante agenzia di guerra che era la War Production Board, cioè l'agenzia per la produzione di guerra, gennaio 1941, che doveva coordinare, diciamo, tutto lo sforzo bellico. Nella guerra le forze armate degli Stati Uniti ammontavano a circa 15 milioni di uomini e anche di donne. L'esercito arruolò per la maggior parte uomini ovviamente, però ci fu anche questa partecipazione delle donne, sia bianche che afroamericane, si calcola siano state 350.000 coinvolte soprattutto con compiti di cura, ma anche nelle azioni militari. Inoltre, nel 1942 era stata creata un'altra importante agenzia di guerra, scusate, cioè la National War Labor Board, agenzia per il lavoro nel periodo della guerra, che doveva regolamentare e salvaguardare i salari dei lavoratori e delle lavoratrici e le condizioni di lavoro. C'era una forte mobilitazione anche da parte dei civili, lavoro volontario, donazioni di sangue e comunque, visto che non erano teatro di guerra, molti americani ricordarono la seconda guerra mondiale come un ritorno alla prosperità, perché la disoccupazione scomparve del tutto, aumentò, come vi dicevo, e ci fu un aumento importante del reddito pro capite. Ci fu naturalmente anche un grande sforzo di comunicazione del fatto che fosse stato giusto intervenire nella seconda guerra mondiale. Roosevelt parlò molte volte alla radio di questo, come sapete aveva questo canale importante di comunicazione con la popolazione americana, ma anche il mondo di Hollywood si mobilitò a favore dello sforzo nazionale per propagandare la guerra. Molti registi importanti diressero film che sostenevano le ragioni appunto dell'intervento militare americano. Importante il film di Frank Capra, Why We Fight, perché combattiamo, e di John Huston che diresse il film La battaglia di San Pietro. Alla fine, la Seconda Guerra Mondiale venne ricordata dalla popolazione americana come una guerra giusta, come un periodo di unità nazionale e come momento di salvaguardia della democrazia e della libertà nel mondo. E Roosevelt parlò il 6 gennaio del 41 nel suo discorso allo Stato dell'Unione, cioè il discorso che scusate, i presidenti statunitensi fanno all'inizio di ogni anno, nel suo discorso dello Stato dell'Unione del 6 gennaio 1941, parlò di quattro libertà umane essenziali: la libertà di parola, la libertà di religione, la libertà dal bisogno e la libertà dalla paura. Quindi il discorso sulla libertà fu molto diffuso durante il periodo bellico e ci furono moltissimi, diciamo, discorsi da parte del presidente, ma non solo del presidente, sull'importanza di appunto salvaguardare la democrazia nel mondo, come era stato, ma ancora di più rispetto durante alla prima guerra mondiale. Si svilupparono anche molto i sindacati. Si calcola che alla fine della guerra circa 15 milioni di lavoratori, cioè un terzo della manodopera non agricola, fossero sindacalizzati. Già nel 1941 l'editore Henry Luce, che voleva mobilitare gli americani in vista del conflitto, parlò di un'egemonia postbellica degli Stati Uniti e definì questa possibile egemonia come, cito, The American Century, cioè il secolo americano. Era dunque legittimata da parte della popolazione americana la lotta alla tirannia del nazismo e contro quelle teorie della razza, che della superiorità della razza ariana, che avevano naturalmente dominato l'esperienza hitleriana e tedesca. Su questo naturalmente anche gli Stati Uniti avevano le loro contraddizioni, perché però negli Stati Uniti, non nello stesso modo, ma continuava a dominare il razzismo e la segregazione razziale. E la maggior parte dei neri era segregata soprattutto negli stati del sud, ma ne parleremo. E i militari afroamericani erano discriminati all'interno dell'esercito americano e erano separati dai soldati bianchi, quindi c'era una segregazione anche nell'ambito dell'esercito americano. Inoltre, una pagina veramente cupa, diciamo, della democrazia americana fu l'internamento nell'estate del 1942 di 120.000 nippo americani, quindi americani di origine giapponese. Questo seguì all'attacco di Pearl Harbor, perché la comunità nippo-americana fu sospettata di poter contenere delle spie giapponesi, anche se diciamo i nippo-americani erano il gruppo etnico-razziale sicuramente più lealista nei confronti del governo americano. Quindi in realtà, sebbene Roosevelt parlasse fortemente dell'importanza di mantenere la libertà, quasi 120.000 appunto donne, uomini e bambini, cittadini americani ma di origine giapponese, furono internati in campi non di concentramento ma di internamento, lontani dai loro luoghi di residenza, persero tutto e la loro vita fu veramente durissima e difficilissima. E vi dico soltanto che il governo americano si scusò con i nippo americani soltanto nel 1988, quando molti di loro non erano più in vita e furono indennizzati, chi era ancora in vita o i loro discendenti, con la modica cifra, veramente modica, di $20.000. L'internamento ebbe luogo soprattutto in California, nello Utah, in Arizona, in Colorado, nello Wyoming, nell'Idaho e in Arkansas. E dunque fu un momento bruttissimo e tristissimo della violazione delle libertà americane negli Stati Uniti. Proseguì, come vi dicevo, il razzismo negli Stati Uniti. La guerra non modificò assolutamente niente in questo senso, e durante la guerra continuarono anche i linciaggi nei confronti degli afroamericani. Tra il 1940 e il 1941 ci furono ben 13 linciaggi, anche se secondo i sondaggi svolti tra l'opinione pubblica in quel periodo, l'opinione pubblica pensasse che ormai il razzismo era in gran parte superato negli Stati Uniti. Comunque nel 1944, questo è importante, fu pubblicato un rapporto sull'intolleranza razziale nel passato, nel presente e anche con proiezioni sul futuro. Fu pubblicato dalla Carnegie Foundation e si intitolava An American Dilemma, quindi un dilemma americano, la razza come dilemma americano. Vi dico anche che il presidente Roosevelt non firmò mai, durante i suoi lunghi anni di mandato, una legge antilinciaggio, nonostante le pressioni dei gruppi e delle associazioni per le libertà civili degli afroamericani, nonostante la vicinanza agli afroamericani della First Lady, e cioè di Eleanor Roosevelt. E non firmò mai questa legge antilinciaggio perché il presidente non aveva interesse a scontentare, diciamo così, i democratici, cioè del Partito Democratico, dei governatori, gli esponenti democratici degli stati del sud degli Stati Uniti, che stavano di fatto sostenendo la segregazione razziale. Quindi, come vedete, gli Stati Uniti sì, sono stati il baluardo della libertà e della democrazia, ma con grandi contraddizioni per quello che riguarda la politica dei neri, nei confronti, scusate, dei neri e degli afroamericani e nei confronti dei nippo, americani, anche durante la Seconda Guerra Mondiale.